Voi avete sentito l'incontro della capriola? Sulla descrizione. Allora io non so se riuscirò a dire tutto quello che devo dire, perché è un mare di questioni da affrontare con voi. Bene, proverò a farla. Dunque, dicevo che non so se riuscirò a dirle tutte perché è un mare di questioni da fare. La prima di tutte, ma io lo chiedo perché oramai Luca è abituato a questo mio modo di procedere, la prima di tutte riguarda il tipo di domande che fate, il tipo di domande che voi fate a chi interviene, principalmente i relatori, quelli importanti. Io mi sembrano domande molto interessanti, ciascuna presa in sé, ma molto eterogenee, cioè molto diverse l'una dall'altra. E questo mi pare, se si fa una scuola, ma chiedo per me, mi pare che questo esiga un minimo, secondo me, di ordine, di cosmos, per usare le parole della capriola. Cioè bisogna rimetterlo un po' in ordine. Cioè l'impressione che io ho, e io comincio con voi perché poi devo anche andare sugli altri, sui relatori, l'impressione che io ho quando sento le vostre domande e le ascolto con estrema attenzione, mi prendo tutte le annotazioni perché credo che questo sia un lavoro per voi, ma certamente anche per me, io ho l'impressione che siano domande che rispondono a questo tipo di logica, ma anche poi chi parla, come si dicesse: va bene ragazzi, oggi parliamo del cuore. Allora uno dice: va bene, parliamo del cuore. Uno dice: il cuore è bello, il cuore bisogna seguirlo dove va, no? Il cuore è una pompa nel mezzo del coso, mio nonno è morto di cuore, no? E le domande sono sempre su questo, no? Cioè se uno gli batte il cuore tanto dopo una corsa, cosa vuol dire, no? Rispetto all'altro: mio fratello è nato con un buco nel cuore, secondo lei cosa c'è? Che in termini logici, cioè in termini di descrizione, rispondono a quattro categorie molto diverse. Cioè un professore all'università non si studia il cuore, c'è la anatomia del cuore, e questa è una cosa, la fisiologia del cuore, cioè come funziona, la patologia del cuore, cioè quando si è sbagliato, la terapia del cuore, ed è un'altra cosa. Non si può a terapia del cuore occuparsi della fisiologia, perché non so se rende l'idea, perché sennò sembra che si parli della stessa cosa, ma non è la stessa. E questo mi sembrava opportuno mettere un minimo d'ordine. Per esempio, c'è quella descrizione che la Capriolo ha fatto della bella Eulalia, credo, no?
La grande Eulalia,
che vede quel carro di attori così, e vede tutte quelle cose che nella descrizione sono quelli che poi vengono chiamati particolari, no? Perché tutte le cose devono essere illuminate in qualche modo rispetto ad un fondo scuro, no? Che emerge. Questo, giusto. Ma in realtà nel testo succede qualcosa di molto di più di questo e di molto diverso. Perché è vero che la grande Eulalia vede questi particolari, ma nel testo questi particolari non sono detti con gli occhi della grande Eulalia. Certamente la grande Eulalia avrà visto un tamburo con dei chiodi intorno, non avrà visto la corona di chiodi del tamburo, perché la corona di chiodi del tamburo è una frase che appartiene a chi scrive, non a chi vede. Non so se ho reso l'idea. No, è certo che l'oggetto è un tamburo che ha intorno i chiodi, ma se uno parlasse con la lingua di chi la vede, non dice la corona di chiodi del tamburo, dice tamburo con tutti i chiodi intorno, non so, qualcosa del genere. Perché nel testo viene detto la corona di chiodi? Perché gli occhi sono quelli della ragazza, ma la scrittura non è quella della ragazza, per cui quello non è rigorosamente parlando, il punto di vista della ragazza. Ci siamo? Quello che appare sul testo non è il punto di vista della ragazza, è lo sguardo della ragazza, ma il punto di vista che dice quella frase non è quello della ragazza, è quello dell'altra. E questo sembrerebbe, e introduce al secondo argomento, non so se sono stato chiaro, c'è un testo più completo. Il secondo elemento che mi sembra abbastanza importante è la questione che spesso ricorre qui, relativa al problema della semplicità complessità, no? Che viene detto nella forma spontaneità tecnica, cioè uno scrive spontaneamente, uno scrive tecnicamente. Questo problema è un altro grande problema. Perché? Perché implica un discorso a monte sulla questione della semplicità e della complessità, che di solito non viene fatto, non qui, non viene fatto in genere, e che invece è determinabile da una certa forma concettuale, per spiegare la quale io vorrei ricorrere ad una famosa gag di Grillo nella sua spettacolo, quello sulla pubblicità, che forse molto di voi. Voi vi sarete accorti, lì in quello spettacolo, molto divertente fra l'altro, a un certo punto c'è la questione delle macchine giapponesi, no? Delle telecamere giapponesi e dei registratori giapponesi. E lui lì fa morire da ridere, perché dice: ma perché mi danno queste macchine, no, giapponesi, con tutti quei pulsantini piccolini che ci vorrebbero i diti dei giapponesi per farmi, no? E anche sul videoregistratore, su tutte queste cose scritte Rev, Av, no, no? Dice: io vorrei un bel videoregistratore con una manopola così, con scritto su ACH, spegni, no? E così finalmente risolverei tutto, ci siamo. Perché dice: questo sarebbe la semplicità, cioè sarebbe più semplice, ACH, spegni, no? Invece perché complicare così inutilmente la vita con tutti quei cosini, ACH, quindi... Questa è una cosa che fa molto ridere, ma è una cosa sbagliata, cioè è falsa. Perché falsa? Perché il massimo della semplicità si ottiene col massimo della tecnologia. Cioè, per poter fare una cosa massimamente semplice bisogna avere alle spalle una tecnologia massimamente complessa. Cioè, che cosa c'è di più semplice che accendere la televisione stando seduti? Rispetto al fatto di doversi alzare, andare là, accendere, spingi, metti il canale e compagnia. Ma l'operazione, la tecnologia che rende possibile accendere la televisione da seduto è molto più complessa di quella che otterrebbe lo stesso risultato facendoti alzare. Non so se rende l'idea. Cioè, se voi pensate, ogni tanto si vedono alla televisione, per esempio, tutti gli sbaraccamenti che hanno fatto alla NASA quando hanno tirato via tutti i primi elaboratori, quelli che servivano per fare il progetto Gemini, per esempio. Adesso fanno tutto con degli elaboratori, con dei calcolatori molto piccoli, quasi persona, che hanno una potenza micidiale. Ma quelli là, quelli enormi che occupavano intere stanze, non erano più complessi. Erano apparentemente più macchinosi, ma molto più semplici di quelli di adesso, dove basta che uno vada lì con un mouse a metterli sopra e fa 200 milioni di operazioni al secondo. Questo è il problema della scrittura, cioè il massimo della semplicità si ottiene col massimo della tecnologia, altrimenti viene fuori un prodotto che è sbrodolato. Questo mi sembra che sia un problema di tipo teorico non indifferente, detto nei termini banali. Il problema che ho cercato di dire, no? Il massimo della semplicità si ottiene col massimo della vicenda. Quello è quello che succede quando uno impara a sciare. Voi vedete, quando ci sono i bambini piccoli che imparano a sciare, con un maestro bravo in un attimo imparano i movimenti. Un adulto ci mette molto di più, perché la complessità del movimento semplice, lineare, no? E si ottiene attraverso un lavoro enorme. Non so se vi è mai capitato di andare a vedere le prove di un balletto. le prove di quando si esercitano i ballerini. Io accompagnavo un mio amico pianista che faceva questo mestiere e quindi andavo a vedere queste prove. Ma è una cosa terrificante. Cioè, io pensavo che i ballerini sapessero ballare. Assolutamente falso. Sono degli elefanti quasi come me. Cioè, hanno una maggiore inclinazione e tendenzialmente un maggior interesse. Ma quando devono provare una figura un po' complessa, all'inizio cadono, vanno fuori tempo, e sembrano grossolani. Solo a forza di imparare quel movimento acquista tendenzialmente quella semplicità e quella leggerezza che senza quell'esercizio e senza quella modificazione dei movimenti istintivi non si otterrebbe mai. Mai, non è possibile. Non c'è nessun ballerino che nasca Nureyev. Nureyev ballava 6 ore al giorno, quando era già Nureyev. Poi a noi sembra, plin, che voli. Ma non è che quando lui è nato era così, E questo comporta una certa esercitazione su una base concettuale, che io credo concettuale. Cioè, è un esercizio fisico, ma l'esercizio fisico si fa sulla base di una struttura concettuale, che è quella che, posso dire così, a me sembra gravemente carente tutte le volte che voi affrontate il problema del rapporto scrittore-lettore. Voi lì fate una quantità di domande che sono molto interessanti, ma che sono così spontanee e così vere da mostrare in tutto il loro peso le categorie concettuali d'origine. Cioè, voi ponete la questione del rapporto scrittore-lettore in termini, posso essere così, esattamente come quando ero un ragazzo, poi voi mi dite. Voi ponete il rapporto scrittore-lettore in termini esattamente settecenteschi. Da allora in poi sembra che non sia successo niente. Perché ponete la questione esattamente come si pone la questione del punto di vista in termini cinquecenteschi? Il modo come voi concepite, come tutti, concepite il problema del rapporto, della questione del punto di vista, e il modo con cui ponete il rapporto del lettore-lettore sono strutture concettuali che voi sono le vostre, no? Sono quelle che chiedete, ma che sono derivate da 5 secoli di categorizzazione mentale. Quelle che hanno portato, ad esempio, illustri critici fino a Florensky a ritenere, per esempio, che le icone russe, tanto per dirne una, le icone russe che non rispettavano le regole della prospettiva occidentale fossero un esempio ingenuo, no? Di cultura popolare, quando il problema dell'icona russa è quando la prospettiva iconica la prospettiva dell'icona russa risponde invece a regole estremamente più complesse di quelle della geometria occidentale. Però, siccome si riteneva che il punto di vista, cioè che il mondo che sta sotto la parola punto di vista fosse quello legato alla prospettiva rinascimentale, chi vedeva quelle icone tutte sbilenche, alcuni un po' più grandi, alcuni un po' più piccoli, con i tavoli, le mense e le case non costruite secondo la nostra prospettiva, diceva che erano ingenue, rozze, no? Così come fino a quando non si sono scoperte le leggi della prospettiva binoculare, si è supposto che il Partenone e altri templi greci fossero un po' storti per le carenti capacità costruttive dei greci, no? Quando invece quella apparente stortezza è la possibilità, invece che già i greci avevano scoperto, è il modo per rendere otticamente dritte le colonne. No? Uno vede il Partenone e dice: guarda che bello, com'è tutto dritto così. Poi va a fare le misure e vede che tutto è storto, no? Cioè, perché non lo sapevano fare bene. No, perché non lo sapevano fare bene. Perché lo sapevano fare meglio di quanto non sapessero fare nel 400. Per questo lo vediamo dritto, se no lo vedremo storto. Però se uno non scopre le leggi della prospettiva complessa, dice che quello è storto, perché quelli non sapevano ancora costruire bene, forse spostare i massoni quel genere, con i mezzi rozzi dell'Atene di allora. Questo qui è tutto, no? Questa è tutta la questione grossa. Perché il problema della prospettiva, cioè del punto di vista, è molto più complesso di come lo si pone in termini settecenteschi. Molto più complesso. Ed è quello che a mio avviso risolve il problema che voi avete della lettura, che è a sua volta legato ad un'altra grave questione, che è il modo con cui si pone il rapporto me, io, te, io, tu, il rapporto con cui si pone il lettore e lo scrittore, è anche questo posto in termini settecenteschi. Mentre il rapporto che lega lo scrittore al testo può essere fatto in maniera molto diversa, ma e che comporta una ristrutturazione dell'idea di io, per il quale io vorrei rileggere con voi quel passo di Amado che abbiamo forse letto la prima volta. Perché spero che oggi si comprenda che quel pezzo non è solo un pezzo, diciamo così, divertente dal punto di vista della sua acquisizione. Ma non ce l'ho. Ce l'avete voi? Strano che non ci sia, perché è sempre qua. Ce l'avevo qua. Forse l'ho prestata a qualcuno.
Qui.
Ah, eccolo qua, giusto. Grazie. State attenti come è fatto questo testo. E ponetevi di fronte a quell'esperienza che io spero di proporre adesso. Leggete questa esperienza che ho fatto io alla luce di quanto ho detto finora, cioè che questo è un problema del rapporto scrittore-lettore. In quei 6 anni non c'era stato neppure un istante a letto col dottore che non fosse di completo piacere e di assoluto diletto. Fin dalla prima notte, quando Emiliano era andato a prenderlo al bordello di Gabi, cioè, voi lo ricordate, c'eravate tutti, no? Al bordello di Gabi se l'era messa in groppa al cavallo e se l'era portata via per i campi, nelle mani di quel maestro raffinato, in quelle mani sapienti e pazienti, Teresa era fiorita, era diventata una donna meravigliosa. Ma in quella notte che le gardenie erano in fiori, in quella notte piena di fiducia e di limitata intimità, quando il dottore le aveva aperto il cuore spezzando la dura crosta dell'orgoglio e si era confidata apertamente, quando Teresa fu sostenere la sua solitudine, balsamo per il suo sconforto, gioia capace di cancellare tristezza e isolamento, quando la casa clandestina dell'amante divenne il focolare domestico e lei la sposa che gli mancava, in quella notte unica di pacificazione con la vita, l'affetto pervase di sé il piacere e lo portò al suo culmine. Ta-da! Attimi oziosi in cui si scambiarono carezze da innamorati, scherzi da sposi in viaggio di nozze, poi ab inizio la cavalcata del cavaliere della sua cavalcatura, del dottor Emiliano Guedes e di Teresa Battista. Quando gli si alzò per possederla, Teresa parve identico a come l'aveva conosciuta in campagna a casa del capitano molto tempo prima di venire a vivere con lui, a cavallo di un focoso destriero, nella mano destra lo scudisce d'argento e con la sinistra lisciandosi i baffi mentre con occhi pungenti la attraversava da parte a parte. E allora si rese conto di averlo amato fin da quel momento, poiché schiava atterrita dalla paura aveva osato accorgersi di un uomo per la prima volta, nuda di vesti di lenzuola ma coperta di bacia anelante, eccetera eccetera. Qui c'è un problema. Questo qui, se uno lo legge, diciamo così, perché l'ha comprato al mare, no? L'ha comprato al mare, su, si mette sulla spiaggia, Teresa Battista, mi hanno detto che è bello, e legge questo testo, cosa dice? Ciao, carino, no? Bella, c'è questa scena della metaforica della cavalcata notturna. Carino, scritto bene, è bello, dà l'idea, ci siamo? Lo faccio leggere ai bambini? No, no. C'è tutta questa questione qui. Mentre invece qui c'è un problema teorico di una gravità pazzesca. Il problema teorico di una gravità pazzesca è questo. Chi era Teresa Battista? Non, ripeto, anagraficamente, ma pensate che cosa è successo. Teresa Battista, sotto le mani pazienti del dottore, era diventata una donna meravigliosa. Cosa vuol dire? Cioè, Teresa Battista sarebbe stata la stessa Teresa Battista se non avesse incontrato il dottore? Risposta, sì, no. No, sì, sempre Teresa Battista era. No? Sempre Teresa Battista, non è che era diventata un'altra. Ma le mani del dottore, sapienti mani del dottore, l'hanno fatta diventare una donna meravigliosa. Quindi Teresa Battista è diventata quello che lei era o non era? Sì che era. Che era, perché altrimenti non avrebbe potuto diventare. Quello che lei era, ma era, è diventata quello che lei era perché l'altro l'ha fatta diventare quello che lei era. No? Non solo, ma c'è l'altro problema ancora, che lei adesso solo si accorge, ora solo si accorge, quella notte che le gardenie erano in fiore, di averlo amato fin dal primo momento. Se ne accorge adesso di averlo amato da prima. Cioè lei lo aveva sempre amato, ma non sapeva. Se ne accorge ora. Cioè solo l'evento posteriore la fa accorgere di qualcosa che lei era, che lei stava vivendo, ma senza che lei se ne accorgesse. Voi avete le categorie in termini settecenteschi per dire allora chi era Teresa Battista? No. Perché in termini settecenteschi, cioè in termini normali, Teresa Battista è Teresa Battista da sola. Ma qui il testo dice che Teresa Battista diventa Teresa Battista perché intrattiene un particolare rapporto col dottore. Il quale dottore non potrebbe essere lui se non ci fosse Teresa. Mi spiego? Dal che si desume, logicamente conseguente, che l'io dipende da una relazione. L'io è una relazione. L'io non è un'autonomia. L'io qui è una relazione. Ed è una relazione che si sviluppa nel tempo. Mentre tutta l'ipotesi che sta sotto una certa serie di domande presenta l'io come io che si costituisce indipendentemente dal fatto che incontra. Cioè tu hai scritto, io leggo, mo vedemo. Mentre nel momento in cui uno legge e nel momento in cui uno è letto si stabilisce lo stesso rapporto che c'è fra Teresa Battista e il dottore.
Qualche piccolo problema.
Facciamo guardate che questo è, che questo qui, se lei ci aiuta a tirarlo fuori, questo è il problema, perché significa ristrutturare la nozione di io, cioè ristrutturare la nozione di lettore e dottore. E come dice quel maestro Zen, prima di darle la parola, c'è un maestro Zen che dice così, disse che cos'è lo Zen, chiese un ragazzo al maestro, e il maestro disse: prima di fare lo Zen, le colline sono colline, i fiumi fiumi e i laghi laghi. Quando uno impara lo Zen, le colline non sono più colline, i laghi non sono più laghi e i fiumi non sono più fiumi. Dopo che ha imparato, le colline ritornano colline, i laghi ritornano laghi e i fiumi fiumi. Ma allora, disse il ragazzo, non c'è più differenza fra l'uomo comune e l'uomo illuminato. Proprio così, risponde il maestro, solo che l'uomo illuminato è a una spanna da terra. Significa che le colline che sono ritornate colline non sono le colline ingenuamente colline del non illuminato. Per cui è bene, a mio avviso, fare il passaggio di un po' di macello perché poi ritorni la semplicità, ma la semplicità di una spanna da terra. Finora la questione che io ho posto è esattamente questa. Io credo che per poter risolvere la questione dello scrittore-lettore e quindi la questione del testo sia assolutamente necessario assumere come forma logica dell'io quella che metaforicamente è qui detta nella forma della relazione amorosa. Cioè io non sono io fin quando non c'è un tu con cui il mio io diventa tale. E viceversa. Mi spiego? Perché allora a questo punto si capisce che un libro, il problema del fatto che l'opera sia aperta, che l'opera sia chiusa, in fondo non esistono opere aperte, non esistono opere chiuse, esistono all'interno di un'altra forma dell'io. Però detto questo, che è l'assunto, tutto il guaio che si può fare, facciamo. Lei per esempio diceva.
No, una breve considerazione certo. Di Ivan Paolo Capriolo, visto che si parla di stare sul semplice, ma non era molto più semplice, lei veniva la sera prima, la sera dopo non eravamo già. Ecco, direi questo. Soprattutto
questo lo teniamo conto per l'anno prossimo.
E volevo dire,
secondo me è meglio fare così, però.
Una cosa che emerge proprio adesso, no? Ma come mai, come si spiega allora che tanti si isolano per cercare il proprio io? è in netto contrasto con quanto sta emergendo adesso.
Questa domanda stupenda, grazie. Perché la domanda è: come mai tanti si isolano per cercare il proprio io? Perché chi si isola per cercare il proprio io, nel momento in cui mette in atto questo tipo di ricerca, suppone che l'io sia trovabile al di fuori della relazione. No? Se io, chi si mette a cercare il proprio io isolandosi? Solo chi può supporre che lo troverà se spezza tutti i legami. No? Chi invece trova, come farebbe a trovare il proprio io uno che supponesse una cosa diversa? Si immergerebbe di più nei rapporti. Non so se rende.
No, abbiamo acceso la luce della Madonna. A questo punto è tocchiato.
Cioè, faccio per un esempio: c'è un punto in cui nella nostra storia occidentale questo elemento viene fuori in maniera chiara, ed è per esempio il.
La meccanica relativista.
Questa è già dopo. No, nella Vita e sogno di Calderón della Barca, l'io viene formato nell'isolamento. La Vita e sogno è il primo testo nel quale viene affrontato la questione della formazione educativa come formazione dell'io isolato, che crea poi tutti i drammi che crea. Però è un modo di, no? Di pensare alla formazione dell'io, ma risponde ad una concezione intellettuale per cui l'io è privo di legami. Mentre, prego.
Ma è impossibile che l'io sia privo di legami.
È impossibile?
Se uno si isola, però dentro di sé è già una relazione.
Questo è, lei ha perfettamente ragione, è impossibile, ma il fatto che sia materialmente impossibile non significa che questa via non sia stata ideologicamente percorsa. È vero che è impossibile storicamente, e non è uno se no non mangia nemmeno, no?
No, non storicamente, dico proprio come percorso di ricerca
sì,
logica, diciamo.
Certo, ma ideologicamente è stata percorsa questa qui, formare qualcuno, forma come solitudine, non so come
anche
dire.
Religiosamente.
Anche religiosamente, certo, bisogna che tu ti formi da solo. Questo comporta poi una ricategorizzazione della nozione di solitudine, perché è poi vero anche che uno può essere solo, ma chi è solo in relazione è uno che è solo in maniera molto diversa rispetto ad uno che è solo nella solitudine. Però non so se mi sono spiegato. Certamente. Questo per esempio è uno la tentazione zen, non so se lo zen sia, perché io so solo qualche favoletta, non so se la soluzione zen sia effettivamente quello che si pensa, ma certo l'idea della meditazione come evento solitario, no? E perché è stata letta così? Per questa ragione è la tentazione di molti. No? Per questa ragione è la tentazione di molti. Ripeto, non so se lo zen sia questo.
Ma non sono tutto d'accordo, perché lo scopo della meditazione zen.
Sì, ma noi non discutiamo
di. No, sì. È quello di raggiungere l'illuminazione. L'illuminazione è la percezione di noi come una conformazione diversa della stessa unica materia di cui fa parte tutto l'universo. Quindi la relazione c'è.
Sì. Però credo che, certo, però la tentazione, diciamo così, dell'immaginario normale è quella di chi crede, di uno che si forma autonomamente, no? Il desiderio è quello. Questo che lei ha detto è perfettamente ragionevole. Dico solo che se uno pensa che per fare se stesso si faccia da solo, mi spiego, in quella solitudine individuale, adesso me lo chiamiamo così, individuale, settecentesco, di stampo settecentesco,
self-made man.
Il self-made man, no? Chi crede questo può cercarsi nella solitudine, chi invece pensa che l'io sia un'altra cosa, no? Cambia. Il che significa che se si pone, adesso la dico alla persona, la questione dei rapporti in termini individuali, cioè io sono un individuo, te sei un individuo, qui c'è un testo, vediamo che se ne può fare. La questione si pone in un certo modo. se si pone la questione interpersonale in termini personali, che è la questione di Amado, la questione cambia molto.
Forse la soluzione nel fatto che non è che Dio sia una funzione che deve essere risolta, è proprio quello che si vuole ottenere, cioè in quel modo Dio proprio si soddisfa.
Esatto, perché non riesce a cogliere il problema della relazione, cioè. Giusto. Questo, per chi lo volesse bene studiare, questo qui c'è un problema di un bellissimo saggio di Uspensky sulle forme della il segno, il sistema segnico nelle culture russe prima del XIX secolo, dove lui pone in maniera molto chiara e molto diversa rispetto alle forme poi occidentali anche la questione del problema del rapporto fra il particolare e la totalità. È lo stesso. Perché il rapporto particolare totale, quello che lì nella narrazione veniva fuori tra un particolare, poi è il rapporto a tutta la narrazione, come il rapporto tra il particolare e la totalità, così come viene percepito normalmente, è già culturalizzato. Ci sono molti altri rapporti. Ci sono rapporti fra il particolare e la totalità, modi di percepire il rapporto fra il particolare e la totalità, che non sono affatto quelli occidentali. C'è un bellissimo punto che mi cita sempre la Mara Andreini in Il padre della sposa. L'avete visto? Il padre della sposa con Spencer Tracy, va a morire da ridere. No? Bellissimo. Quello che comincia dicendo: tutto mi avevano detto che si sposavano, eccetera, ma una cosa non mi avevano parlato. La cerimonia, no? Allora c'è tutta questa storia della cerimonia. Quando, no? Quando il padre della sposa, cioè Spencer Tracy, dice a sua moglie, accetta che la figlia si sposi, gli dice così: se anche si, non so se si vorranno bene come ci siamo voluti noi due, ma se anche si volessero bene la metà, sarebbe comunque tutto. Come fa la metà a essere tutto? Però in molti casi la metà è tutto, anche un particolare è tutto, perché il rapporto fra il particolare e la totalità non è necessariamente in termini hegeliani, no? Cioè c'è che il particolare è il particolare e la totalità è la totalità. Ci sono alcuni particolari che sono la totalità, per esempio nella frase d'amore più normale, no? Sei tutto per me. Sei tutto per me, cosa vuol dire? Sei tutto per me vuol dire che questo particolare è la totalità, perché mi fa consistere, no? Se non si pensa sei tutto per me, si hanno dei rapporti di tipo, per esempio, a scuola, perché a scuola nella classe, no? Ci sono le graduatorie, per cui un professore vale l'altro, no? Vabbè, se non è questo è un altro, no? Ma con la moglie non si può mica fare così, no? Non si può fare così, perché il rapporto fra me e lei non è lo stesso che c'è fra il ragazzo e l'altro, è proprio diverso. Beh, perché è diversa la forma del rapporto fra il particolare e la totalità, e questa è un'altra modalità di pensiero. Non so se è proprio un'altra modalità di pensiero, ma strutturalmente, che è una, fra l'altro, una modalità di pensiero molto, molto,
per esempio la pittura, tu dicevi siamo rimasti fermi al Rinascimento. Allora, diciamo, la pittura contemporanea, per esempio, questa cosa qui
la tira fuori in maniera clamorosa. Picasso è su questo. Cioè, come, no? Il rapporto fra il particolare, il naso, per citare una cosa così.
Certo.
Il rapporto fra il naso e il resto del corpo non è soggetto ai legami puramente sintattici di tipo lineare a cui li riduce la prospettiva tradizionale.
Certo.
Abbiamo detto che quando cambiano, diciamo, i codici di lettura, allora è come si trova imbarazzati, ovviamente.
Adesso lei ha detto una parola di quelle pesanti, che è la questione del codice. Adesso poi la vedremo. Però qui, tanto facciamo questo primo break. Adesso che io vi ho detto quanto che avete visto, adesso questo pezzo qui è cambiato, no? Cioè questo pezzo è cambiato, non è più lo stesso, eppure è sempre lui.
Cambiare.
E il pezzo non è cambiato, ma è molto cambiato.
Lo ascoltiamo stereo, diciamo. Prima era in mono, adesso è stereo.
Però no, ma questo cambia però, perché a questo punto uno dice vabbè, non è la questione, non lo leggo perché mi interessa sapere, qui c'è questa descrizione un po' solluccherosa, no? Questo è un occhio del lettore. L'altro occhio è a questa struttura, no? L'altro giorno mia figlia mi ha coinvolto per. No, dicevo che questa struttura è in realtà, come dice Ginzburg, dei paradigmi scientifici indiziari rispetto a quelli galileiani, è questa struttura che io sto dicendo, è molto più operante di quanto non sia descritta. E il problema, così come voi lo ponete perché tentate di risolvere, non so se sono complicato, di risolvere un problema che voi avete, che è vero, reale questo del rapporto, in termini, cioè con una logica discorsiva che non gli corrisponde. Chiunque sa, ovviamente, no? Ovviamente lo sa normalmente che lui non è lui dopo una certa esperienza, che lui non è più lui, no? Tutti lo sanno, ma da quando in qua? Dopo un evento importante noi non siamo più gli stessi di prima, no? Tutti lo sanno, ovviamente. Però questo sembra che non sia una cosa importante dal punto di vista di descrizione, invece lo è. Pensate, per esempio, l'altro giorno mia figlia mi ha coinvolto per queste ragioni a vedere un film molto interessante che si chiama Paura di amare, l'avete visto? Paura di amare.
C'è lei.
Eh?
Michel.
Non si discute. Michel, come si chiama?
Michel Pfeiffer.
Michel Pfeiffer.
E lui?
E lui?
Il grande attore.
Il grande Al Pacino. Al Pacino. Il grande Al Pacino si innamora della Michel Pfeiffer. E cerca di andarci insieme, diciamo così. Stanno uno il cuoco e uno la cameriera in un negozio, lo dico per quei pochi che non l'hanno visto. Lui dice a lei, dopo 2 minuti che sono lì, vieni a cena con me, no? E poi dopo un giorno gli dice, io ti voglio, voglio te. No? E questa un po' dice sì, un po' dice no. Poi finalmente decidono che vanno a casa di lei. Quindi, però per 2 volte, nel linguaggio triviale, si direbbe vanno in bianco, no? E lui è tutto preoccupato perché questa qui non lo vuole, dice ma forse non mi vuole perché non sono bella sufficiente, insomma, si pone una serie di questioni. Poi alla fine lei si decide e dice, se vedi, dice, perché io sto con te, dice, voglio te comunque, a qualunque costo. Dopo che si sono detti quanti anni hanno, dopo che pian piano è emersa la storia, a un certo punto lui l'obbliga a aprirsi la camicia, come si chiama, non so, la vestaglia, e lei gli racconta, gli fa vedere il suo corpo nudo, ma questo non è ancora tutto, perché quello che lei gli doveva far vedere non era quello, quella è la superficie, è una ferita qui dietro, sotto qui, e dice, vedi, questa ferita qua me l'ha fatta uno che... quello che mi ha fatto perdere il bambino, perché io ero incinta, lui mi ha preso a calci, è morto il bambino, io adesso non posso più avere il bambino. Allora lui comincia a ripensare che lui credeva che non volesse andare perché aveva paura dell'AIDS, dell'HIV, di tutte queste cose qua. E lei dice, tu non mi picchierai? E lui dice, no, perché io sto con te sempre e a qualunque condizione, voglio te. Ma nel momento in cui lui dice voglio te, rispetto al voglio te iniziale, dice ben altra cosa. Perché che cosa c'è dentro questo che si chiama ingiustamente pronome te? Perché uno può dire te, no? Se voglio te. Ma quando dice te non nomina la totalità dell'altro. E il bello di Al Pacino è che sta a lei... non per quello che lui sa di lei, ma anche per tutto ciò che non sa. Cioè ci sta come sta un lettore ad un testo. Cioè ci sto nell'attesa che questo testo diventi, nel nostro rapporto reciproco, qualcosa di più di quello che appare immediatamente. Cioè c'è qualcosa di più segreto nel testo che non l'esposizione del proprio corpo nudo. C'è una ferita segreta. Lì si discute la questione, ma uno ci sta perché ci sta non per il contenuto dell'altro già identificato prima, ma perché l'altro, il testo e il suo autore, sono diventati l'ambito di un rapporto in cui ciascuno diventa sé, cioè diventa una totalità di sé, di un ordine più grande di quello di prima, no? Ed è invece l'aspetto drammatico che c'è in Ufficiale Gentiluomo. Vi ricordate Ufficiale Gentiluomo? Lì lo dico soprattutto per le donne, non c'è la Michelle Pfeiffer, c'è, come si chiama, Richard Gere. C'è l'amico di Richard Gere, che anche lui fa l'accademia, no? E si innamora di una ragazza e gli racconta che lui ha una fattoria nel Wisconsin e compagnia. La ragazza, lui però non vuole che lei lo sposi perché è un ufficiale dell'aviazione, ma lo vuole sposare per lui, perché vuole lui. E c'è lì, sono una sequenza di un minuto e mezzo micidiale in cui seduti qua in giardino, seduti così, lui comincia a dire: vedi, io sto con te perché tu sei l'unica che mi ha capito, io da te mi sono sentito capito come nessun altro, eccetera eccetera, l'unico con cui io posso vivere sono perché nessuno mi ha mai voluto bene, cioè, per questo ti annuncio che ho lasciato l'accademia, andremo a vivere in Illinois e compagnia. E questa gli fa: ma cosa me ne importa a me di essere moglie di un contadino dell'Illinois? Io no? Io volevo andare alla UEU con un ufficiale d'aviazione, volevo fare questo. Ma... questo qui, che gli aveva raccontato tutto e si era sentito capito, si accorge ad quel punto che lei lo aveva lasciato raccontare, no? Perché era giusto che lui raccontasse, ma lei aveva un altro. Difatti la scena dopo, immediatamente, cioè il montaggio è rapidissimo, quello la si impicca in un motel di botte. E io mi domando sempre, questa è una relazione micidiale, il contrario di quell'altra, perché ciascuno si rapporta con l'altro per l'immagine. Anche se uno nel momento in cui parla con l'altro dice: tu mi hai capito, perché non sa come l'altro l'ha letto. No? Queste sono forme di rapporto, che è la stessa cosa di chi uno che dicesse qui: ce l'hai letto Teresa Battista? Sì, sì, ah, c'è quella scena della galoppata, no? E dice: è vero che c'è la scena della galoppata, ma è come Ufficiale Gentiluomo. Per fare questo, quindi, bisogna, a mio avviso, ristrutturare proprio le categorie. Perché che cosa vuol dire a questo punto scrivere per il lettore? Ma che vuol dire scrivere per il lettore? Cosa vuol dire? Il lettore chi è? No? Il lettore chi è? Non esiste mica. Bisogna dire, scrivere sapendo che io e il mio testo viviamo di una possibile relazione, e perché questa è la natura del testo, essere il luogo di una relazione. Il testo è il luogo di una relazione, all'interno della quale io e te, lettore e autore, non si confrontano per i rispettivi punti di vista, ma per la relazione che stabiliscono, perché altrimenti non ci si capisce più. Per esempio, la gran parte, la forma di lettura più consueta del teatro pirandelliano è proprio questa, per cui si dice che Pirandello dica che le persone non si capiscono, mentre in realtà Pirandello dice, secondo me, che le persone non si capiscono perché hanno assunto una forma sbagliata dell'identità. Pirandello non dice che non ci si capisce, dice che non ci si capisce quando all'interno della società borghese si stabiliscono relazioni fra persone nei termini dell'individualità. Non che non sia possibile riconoscersi in termini personali, perché in termini personali ci si può riconoscere, no? Tant'è vero che poi Ufficiale Gentiluomo, altro e altro, dicono tutti quanti così. In realtà, che cos'è la cosa più bella che può capitare ad un uomo e viceversa ad una donna? Cos'è la cosa più bella? Quella cosa che si capisce che il termine del rapporto fra me e te non è il rapporto che intercorre fra me e l'ufficiale dell'anagrafe, perché questo è il desiderio, salvo che non ci sono. La difficoltà è che noi non abbiamo le parole per dirlo, non abbiamo le parole per descriverlo. Non so se ho reso l'idea. Ricategorizzare questo significa, secondo me, rimparare una forma di atteggiamento nei confronti del testo, perché se non si fa questa operazione, si vive sempre in una forma di disagio di fronte a domande che, se vengono poste in quel linguaggio là, non hanno non hanno risposta. Non hanno risposta. Le domande che voi fate sono domande che si pongono da due secoli a questa parte e che regolarmente non hanno risposta. Mentre, no? E per questo finisco, poi dopo affrontiamo. Perché io credo che quando si lavora, si deve lavorare come i fisici o come i matematici, non come i chimici. Scherzo, ma dico una metafora generale. I matematici hanno, i matematici e i fisici, soprattutto i matematici, hanno un grande vantaggio nella loro storia e nella tradizione, quello di aver identificato i teoremi di insolubilità. Eulero è uno che ha fatto un'invenzione, secondo me, pazzesca, cioè quella di scoprire che ci sono dei teoremi che non possono essere posti perché non sono solubili. E questa è una di quelle questioni gigantesche, perché impedisce che qualcuno vada avanti a cercare la roba dove non la trova la risposta. Non so se rendo l'idea. Per cui, data una certa struttura, certe cose non possono succedere. I chimici non dispongono tutt'oggi dei criteri né di insolubilità né di funzionamento delle molecole. Per cui, in linguaggio scientifico si dice, in linguaggio scientifico, cioè è noto all'interno della scienza, che i chimici, diciamo così, pastrugnano, cioè vanno a caso, tranne i chimico-fisici, vanno a caso. Diceva l'altro giorno un esperto del settore, che per esempio cosa succede nel campo dei semiconduttori, adesso i semiconduttori sono queste cose meravigliose che servono appunto per produrre. Cioè, com'è che li fanno a fare questi semiconduttori? Ci provano, cioè mettono dentro un po' più di titanio, no? Aumentano la compressione, mettono un po' di bario qua e là, fondono un po' su, fondono un po' giù, poi trovano e magari trovano delle cose stupende, no? Tentano un po', vanno qua, ma c'è un dispendio di energie incredibile, perché non hanno il non l'hanno, poveretti, non ce l'hanno, non è colpa di nessuno, stanno cercando. Non hanno un criterio per definire se una certa reazione messa in atto funziona o non funziona. Mentre in matematica si sa, se tu ti metti in un certo campo non vai avanti, quindi occupati d'altro. Io credo che, esattamente come succede nel campo dei semiconduttori, ci sono dei grandissimi libri che sono venuti fuori, non so se rende l'idea. Ci sono, i semiconduttori poi alla fine ci sono e producono risultati anche economici e di reale utilità stupenda. Per cui ci sono tanti libri che sono venuti fuori che oggettivamente funzionano. Ma è come se fossero stati un po' pastrugnati, non so come dire. Cioè, come se fossero venuti fuori da una serie di combinazioni. Vai a casa, Ciccio. Come se fossero venuti fuori da una serie di combinazioni non precedentemente definite. E il caso della descrizione, per esempio, è molto interessante da questo punto di vista. Perché la descrizione, una cosa è come si fa a descrivere, e lì possiamo decidere. Un'altra cosa è che funzione ha la descrizione nel complesso del, e sono due cose diverse. Cioè, una descrizione fatta per descrivere o una descrizione fatta per dimostrare, sono due cose molto diverse, no? Una descrizione fatta per mostrare un personaggio è un'altra ancora, ma questo non dipende dalla tecnica dell'anatomia, dall'anatomia della descrizione, dipende dalla funzione, cioè dipende dal rapporto con Romano. Ora, se non si stabiliscono bene questi elementi, quando poi voi vi trovate a scrivere, andate per tentativi, cosa potete fare? Non so se rende... inevitabilmente andate per tentativi, cosa che non impedisce che facciate delle cose stupende.
È un po' più difficile.
È un po' più difficile, ma queste cose qui uno poi le capisce, cioè serve trovare un critico intelligente, perché le aiuta a capire, cioè il critico è quello che ti deve dire: guarda cosa hai fatto.
Ridigli la grande frase che hai detto ieri, di Oscar Wilde. No.
Di Oscar Wilde?
Sì, sì.
La frase di Oscar Wilde dice che per essere grande scrittore ci vuole del talento, ma per essere un critico ci vuole del genio. Per questo lui aveva fatto lo scrittore. Perché il critico non nel linguaggio comune, chi è quello che ti aiuta a capire che cosa hai fatto. Io mi ricordo che fui fulminato da una trasmissione televisiva, da una trasmissione radiofonica alle 5 di un pomeriggio, quando ancora facevano cose serie invece di mandare in giro canzoni. Cioè, le canzoni sono serie anche loro, ma le mettono in un contesto in cui Franco Citti, attore pasoliniano, poi diventato regista a sua volta, raccontava, dice, che cos'era stato per lui Pasolini. E lui disse questa cosa bellissima. Dice, Pier Paolo per noi c'è stato come un padre, era un maestro per noi. Dice, ma perché era un maestro? Perché noi facevamo le cose nostre, no? Ci avevamo da raccontare le nostre storie, così, gli dicevamo come glielo volevamo dire, no? E gliele dicevamo, e lui ci diceva qual era il loro valore. Stupendo. Cioè loro andavano da lui e lui li aiutava a capire. Li aiutava a capire quello che loro vivevano. Oppure la bellissima introduzione, quando la bellissima introduzione che io continuo a consigliare sul carteggio James Stevenson, l'edizione francese, c'è un'introduzione stupenda in cui si dice che il primo a capire Stevenson fu Marcel Schwab, che è un grande critico francese che alcuni di voi conosceranno, grandissimo, che a 20 anni capì subito quale complessità teorica era necessaria per fare un libro come L'Isola del Tesoro. Quale complessa idea della letteratura era necessaria per fare un libro come L'Isola del Tesoro. E senza capire questo, lui dice, non si capisce, le case che amano James, cioè che tengono James in salotto, mettono Stevenson nella camera dei bambini, e quelli che tengono Stevenson in salotto, James manco lo comprano, no? Mentre lui dice, l'amicizia fra Stevenson e James è proprio importante perché la coscienza dei movimenti, della complessità che rende possibile la semplicità, la coscienza di questo, rende poi possibile parlare anche fra persone che fanno scelte tecnicamente molto diverse. Stevenson e James si riconobbero su quello che stiamo dicendo noi oggi, cioè su che rapporto c'è fra l'autore, il suo testo e il lettore. Poi avevano idee diverse su questo, perché uno pensava che la letteratura dovesse semplificare la vita come una geometria, Stevenson, quell'altro che dovesse invece prendere tutti gli attimi come il pulviscolo della vita e quindi quasi emularla. Idee quindi diametralmente opposte, ma si potevano capire però mentre sostenevano queste idee, non parlavano uno di una cosa
non come nei talk show,
non come nei talk show, perché si erano messi d'accordo su quanto noi oggi stiamo cercando di balbettare, cioè qual è la nozione di testo, qual è il compito che uno scrittore affida al suo testo. Perché se noi poniamo il problema del rapporto fra autore, testo, lettore in termini individuali, allora si pone il problema: che cosa voglio dire io, ma devo essere comprensibile e non essere comprensibile, cosa devo fare per farmi capire, cosa non devo farmi per far capire. Se io pongo il problema in termini personali, cioè se uno suppone che lui in realtà non è totalmente lui fino a quando non stabilisce un legame privilegiato con qualcuno e diventa lui in questo rapporto, allora ci sono le due grandi aree della letteratura, coloro che credono che l'altro sia il testo, no? L'altro sia il testo per cui io imparo ad essere me stesso scrivendo, è quello che nella frase della Capriolo è io sono un'altra alla fine della frase, ma è il testo il luogo in cui io divento me stesso. E ci sono quelli che dicono invece che il luogo in cui io divento me stesso è il rapporto reale. Il testo diventa un luogo nel quale metto in atto questa dinamica e esso come testo entra a far parte di questa dinamica stessa, cioè modifica le forme di relazione. No, per esempio un tipo Mallarmé il rapporto era col testo, per cui camera buia, finestre abbassate e tutto il resto, no? Un tipo come Stevenson, beh, aperto al mondo, il testo diventa il luogo in cui viene detto questo rapporto, ma nel momento in cui il testo viene fatto lo modifica, no? Oppure ci sono quelli che dicono no, il problema è il rapporto col mondo, il testo non interviene in questo rapporto, io dico solo quello che succede, dico nel testo quello che succede fuori dal testo, ma tutte queste cose si vedono, cioè si sentono.
Danno... Come se un testo è un testo, se tu un testo è un testo menti, se dici così,
eh?
Quest'ultima, cioè io credo che se tu fai un vero testo e teorizzi che il testo però non è importante perché il testo rovescio è solo quello che c'è nel mondo, secondo me è un po' mento. Io credo che sia una bugia.
Ma c'è qualcuno però che se lo pensa.
E mentre i primi due sono, mi sembrano due opzioni, insomma, su cui si gioca la vita e la morte, questo terzo mi sembra un po'
per
una cosa veltroniana, tanto per non far nome,
no. Però qualcuno, per esempio, nel momento in cui Lawrence, quello dei sette pilastri della saggezza, cioè Lawrence d'Arabia, decide di scrivere sette pilastri della saggezza, lui dichiara che sceglie questo testo perché sceglie quest'arte senza tecnica che è la scrittura, dice lui, per cui lui a se stesso lo dice così, poi non è vero manco per niente,
certo.
Ma lui a se stesso lo dice, cioè, crede che sia così, no? Poi dopo non è vero niente, come tu dici. Non so se ho provato a mettere un po' in ordine le vicende. Cioè, uno, per essere molto semplici bisogna essere molto complessi. E l'apparente complessità della vicenda qual è? Che tutto parte da una ricategorizzazione, cioè da una ripresa in altre forme della questione della nozione di io e quindi dei rapporti che questo io stabilisce col suo testo. Chiarire questo mette in modo... stabilisce una relazione diversa tra chi scrive il suo testo e il lettore, ma capire questo consente di vedere che i testi, quelli testosi, no? Quelli testosi in realtà dicono essenzialmente, non a livello superficiale della cavalcata, il desiderio, fondamentalmente il desiderio, che sia possibile vivere un rapporto con gli altri nella forma che abbiamo descritto oggi, anche se uno non ha le parole per dirselo. Faccio l'ultimo esempio per chiarirci. Leopardi perché si è inguaiato di brutto, come si è inguaiato? Pensate al problema che ha Leopardi del piacere. Leopardi dice che il piacere deve essere infinito, no? Il piacere deve essere infinito. D'altra parte il piacere è infinito, per essere infinito sembra che non debba avere luogo da nessuna parte, perché no? La totalità. Mentre invece il problema dell'infinito, il problema del piacere, siccome deve trovarsi da qualche parte, deve essere necessariamente finito. Allora non può esserci un piacere che sia nello stesso tempo finito e infinito, no? E lui questo non lo risolve. Cioè, non...
Dice questa vita mi immagina.
Questo non lo risolve. Ma non lo risolve perché? Ma perché il problema del rapporto fra il finito e l'infinito, lui lo sapeva dire in quel modo lì, ma non è mica vero. Che il finito sia il contrario dell'infinito, questo non l'ha mai detto nessuno. Cioè sì, l'hanno detto purtroppo. Oppure esempio il problema dei numeri. A me questa cosa qua mi fa morire. Avete il problema dell'ordine. C'è l'ordine, cosmo, non cosmo e compagnia. Ma c'è una cosa più, scusate il termine banalmente, incasinata di quella cosa sommamente ordinata che è la serie numerica. Io sfido chiunque a sapere come mai i numeri primi sono messi nel posto in cui sono. Non lo sa nessuno. Io sfido chiunque a sapere come mai i numeri irrazionali 3, 14 e compagnia sono messi nel posto in cui sono. Non lo sa nessuno, non è che non lo so io. Non lo sa nessuno, non lo sanno. Non si riesce a capire come mai i numeri tra 2 e 3 c'è la stessa quantità di numeri che c'è fra 2 e 7 miliardi, 900 miliardi. C'è la stessa quantità di numeri. Che i numeri che stanno, come mai i numeri che stanno tra 0 e 1? hanno questa strana particolarità che se uno divide, li divide un qualunque numero per uno di quelli che sono posti tra 0 e 1, il quoziente è più grande del dividendo, cosa che non succede con nessun altro dei numeri. Cioè, c'è qualcosa di più incasinato della cosa più ordinata che sono la serie numerica? No. Eppure dire 1, 2, 3, 4 sembra l'ordine più grande. Si tratta di definire che cos'è quest'ordine, eh? Si tratta di definire che cos'è quest'ordine e tante altre belle cosette. Voglio dire che questa operazione, la quale vi ho inopinatamente trascinato, mi sembra un'operazione che, come la favoletta Zen si diceva prima, sembra che faccia sì che le colline non siano più colline, eccetera, eccetera, però io credo, per l'esperienza che ho, che rimettere a posto questo rende possibile affrontare una serie di temi come quelli che abbiamo qui in una maniera meno chimica, ecco. Non so.
Rimettere a posto. Ecco, diciamo due parole su questa cosa. Che cosa vuol dire secondo
me? Cosa vuol dire rimettere a posto? È una bellissima domanda. Io uso sempre questa metafora. Cioè, rimettere a posto significa piantare un seme. Rimettere a posto significa piantare un seme, perché un seme è una totalità ordinata. Seme, io dico, per esempio, di una quercia, no? O il seme di una rosa, no? Il seme è una totalità ordinata, ma questa totalità ordinata ha una diacronica, cioè lo sviluppo di quel seme, che fa sì che quel seme corrisponda, come Teresa Battista, alla rosa o alla quercia fiorita. L'ordine, a mio parere, l'ordine è l'identificazione della legge dinamica che permette a ciò che c'è di diventare se stesso. L'ordine è l'identificazione della dinamica che permette a ciò che esiste, cioè al seme, di diventare sé. Questa identificazione della legge passa attraverso una complessità che non è solamente di tipo diacronico come nello schema didattico apparentemente annunciato, ma passa attraverso la identificazione che quell'elemento, in quel caso seme, quercia o seme, intrattiene col, chiamiamo pure, contesto senza il quale non potrebbe essere se stesso, perché la legge di costruzione della quercia passa inevitabilmente attraverso la natura del terreno, le condizioni atmosferiche, eccetera, senza la quale la sua semosità sarebbe assolutamente insignificante.
Cioè, scusami, se prendere l'esempio di Teresa. Teresa è più Teresa quando era al bordello di Gabi o quando si accorge di amarlo dopo essere diventata una donna meravigliosa sotto le mani di lui, no? Tra l'altro mi colpisce, cioè, che avvengono due cose. Noi tutti diciamo, certo, è più se stessa adesso, no? Perché magari prima era brutta, dimentica di se stessa, no? E qui invece arriva ad accorgersi di tante cose, fino ad accorgersi di questa cosa importantissima. A me colpisce che prima di tutto quest'uomo la fa diventare una donna meravigliosa, e secondo, che lei si accorge di amarlo e quindi raggiunge il culmine, e probabilmente in quel momento si accorge anche di essere meravigliosa come mai se n'era accorta prima, no? Però guardando lui, non si è guardata allo specchio, si è accorta di sé, è diventata se stessa in una maniera straordinaria guardando lui che faceva cose che aveva già fatto, no?
Cambia la calce,
sembravano no, ma no? È nuovo, no? Cioè il seme era cresciuto, ma è un evento, quindi è un rapporto che rende possibile questo, credo si possa dire.
Sì, no, la domanda ce la teniamo in caldo.
Certo.
Ce la teniamo in caldo e molto aperta, però visto che lui ha fatto questa annotazione, la possibilità, cioè la metafora tradizionale dentro la quale qualcuno suppone di poter diventare se stessa è quella dello specchio, di vedersi allo specchio, no? Tant'è vero che poi nella mitologia, soprattutto orientale per esempio, gli dèi addirittura sono lo specchio, no? Ci sono i miti indiani in cui gli dèi tengono la faretra da destra verso sinistra invece che da sinistra verso destra, che è il luogo dello specchio, no? Poi c'è tutta la storia di Medusa già qui citata. Il problema è che l'io, la grandezza secondo me del discorso che stiamo facendo, è legata al fatto che la legge di identificazione dell'io, cioè dell'ordine, è la possibilità di scoprirsi sé vedendosi nel volto dell'altro. Cioè, questa è la, cioè è il volto dell'altro che è il volto mio. Spiegare questo magari affrontiamo meglio. Comunque mi sembra che la domanda sia tale da non risolverla così brevemente.
C'era signora, poi scusate, prima che siamo troppo in poco, volevo dire una cosa. Ricordo che la prossima volta che faremo il seminario sarà l'ultima volta. Io ho questo, non so se magari lo avvertite anche voi, questo problema, cioè che è come se fossimo all'inizio dell'inizio di un lavoro che si promette interessante. Allora io mi permetto di lanciare questa cosa: quando avremo finito, ve lo dico subito perché magari a volte avventura me ne dimentico, quando avremo finito io mi permetterò di spedirvi una lettera chiedendo quando, insomma, di vederci ancora una volta e decidere anche cosa fare. No? Se è possibile continuare, come continuare, non so, questo io poi parlo per me, mi è sembrato di capire che sia una cosa utile, ecco, volevo dire, poi magari ci vedremo e vedremo di fare, non so, per esempio con San Benedetto, andarono a prenderlo due volte e legarono San Benedetto obbligandolo a fargli da priore, lui scappò due volte,
di far con loro per legarsi.
Non con loro. No, l'ho detto solo per, insomma, così immaginiamo un po' cosa. L'ultima, che giorno è il 5? Ecco, è il 5. C'è un lunedì. Io guardate che c'è la lezione, no, l'incontro con lo scrittore. È lunedì 27, perché Cerami poteva lunedì e martedì, e quindi è spostato il lunedì. Invece no, qui.
Io non cambio, no.
Qui invece è martedì e mercoledì. Quando è il 4 e il 5? 5 e 6. Ecco, mercoledì 5. Prego. Ci sarà un mercoledì vuoto. Sì. È meglio informarsi perché non è chiarissimo nemmeno a me questo. Cioè non ho capito se. Cioè se fa lunedì martedì, allora il gruppo del martedì viene il lunedì, oppure per la prima volta il gruppo del mercoledì va il lunedì? Allora lui sa, è l'unico che sa. Allora, il gruppo del mercoledì viene il lunedì.
Ma io so che
è mercoledì.
Da voi.
Ah, ecco, sì. Esatto. Allora,
carta canta.
Allora, il gruppo del mercoledì viene lunedì per l'incontro con Cerami. Quindi ci vediamo tra 5 giorni. Seminario 5 aprile.
Bene,
io il 5 aprile sono ancora
a Però qualcuno doveva intervenire, scusate, io non ho seguito. Lei.
Sono rimasta in sospeso con una frase che me la finisce, perché non mi va. Ed è tu. Cioè, io in un testo viviamo con una possibile relazione.
Sì.
E fin qua ci sono questo, perché non ho seguito la capriola dopo come andava avanti. C'è una conseguenza.
Credo di averla ripetuta qualche volta. Cioè, se io e il mio testo viviamo con una possibile, per una possibile relazione, non si pone la questione del rapporto si pongono una serie di questioni, adesso non ricordo quale fosse quella lì.
Sì, cioè se quanto è comprensibile, quanto.
Ah, sì, esatto, non si pone la questione di quanto, del fatto di scrivere cercando di essere comprensibile ad un lettore o compagnia, perché che cosa capisce il lettore di ciò che io dico? Non so.
Sì, non importa, cioè, se mi accetta, mi accetta.
No, non solo, ma poi non si sa che cosa il lettore capisca di quello che io dico, cioè qual è il livello, ad esempio. Se io dicessi.
Non è così importante. Però.
No, è importante, faccio l'esempio più banale, scusate quello che dicevo. Se io a questo punto comincio a parlare con voi di queste cose che ci ha parlato fino a questo momento, esattamente parlando di stessa cosa, no? Io penso che tutti voi sta attenti a quel che io dico, mentre voi pensate dentro di questo è crucco, no? Voi lo pensate perché il mio testo lo dice, non perché io dico che sono venuto di là. Lo dice il mio testo nella sua materialità, no? Che cosa uno sta, che cosa uno guarda nel testo che quell'altro gli propone, no? È quello che c'è, ma quello che c'è eccede di mille volte l'intenzione che uno ha. È la questione che per esempio Calvino si pone sempre, di che cosa dico Calvino per fare l'esempio più vicino a noi. Questo dramma che qualcuno veda in ciò che io ho scritto, cioè nella materialità di ciò che io scrivo, no? Qualcos'altro rispetto a quello che io penso, perché è un lettore più adeguato. Io, dato che mi hanno anche citato una volta, io facevo ai miei scolari questo esempio. Se io scrivo alla lavagna qui, io dico sempre la verità, lo scrivo con un gessetto. E c'è un grafologo fra di voi che dice: guarda come fa la N questo qui, bugiardo maledetto, no? Perché il grafologo legge nella materialità, quello è un bugiardo maledetto. Il grafologo che cosa dice? Che io sono, se io dico sempre la verità, è la prova del fatto che sono bugiardo, perché anche questa volta ho mentito, no? Se invece uno non è grafologo, dice: questo sta parlando di sé e dice la verità. È una metafora per dire, è una metafora per indicare che il corpo del testo dice molto di più di quello che uno ha intenzione di dire. Ai miei ragazzi, quando era la quinta ora, facevo un'altra metafora della signora che è nella doccia, o ragazza che è nella doccia, no? Sente suonare alla porta e va, no? Chi è il postino? Allora apre un pochettino così, si copre con l'asciugamanino così, così è sicura che lui non lo vede, no? Poi quando rientra nella doccia vede due signore della finestra davanti, no? Che hanno assistito alla scena in maniera tale da vedere quello che lei non pensava di aver svelato. Perché la totalità dell'oggetto eccede qualunque possibilità di disposizione da parte di chi parla. Comunque eccede, l'oggetto eccede. Allora la totalità del testo diventa interessante per la relazione, perché contiene comunque di più di quello che noi possiamo pensare.
E lo scrittore non può essere quindi uno che pensa di aver fatto tutto facendo il libro. No, fatemi. Scusa. Sì.
No, volevo fare solo una, mi veniva in mente che mio padre è stato in Giappone una volta, aveva visitato un giardino di uno di quei templi e c'era un rettangolo per terra dove c'erano dei sassi distribuiti.
Ne parla anche Calvino e Palomar.
Erano distribuiti in modo che da qualsiasi punto intorno al rettangolo ci si mettesse non si riuscisse mai a vedere più. Questo voleva dire che la verità è una ed è quella lì, perché i sassi sono quelli, sono messi così. Però è molteplice sentendo questa cosa
ma questo qui è la questione della persona. Mia moglie, e questo qui ti ringrazio di questo esempio, perché questa è la questione della persona, nel senso che io sono marito di mia moglie e il padre delle mie figlie, e io sono sempre io, e è inevitabile che nel rapporto con le mie figlie ci sia il rapporto che c'è con mia moglie e viceversa, ma mia moglie non saprà mai come io sono un padre. Non lo potrà mai sapere, eppure io sono sempre io.
Scusa,
se vogliamo restare alle citazioni colte, c'è una fase di Love Story che mi ha sempre colpito. E qui c'è questo filo di
qualità. Qui siamo però nell'area alta letteratura.
Sì, esatto. E avvicinate più c'è di gente un po'
omicidata.
C'è il figlio di buona famiglia, dico che si innamora di questa ragazza che è più povera. A un certo punto le dice all'inizio: io
Ellie McGrove.
Ti innamori di me perché io sono ricco, e lei dice sì. ma tu sei ricco, non c'è niente da fare, è inevitabile, di modo che io non potrò mai sapere perché veramente mi sono levati te. Tu sei tutto e basta, quindi c'è qualcosa che sfugge, non solo il testo è una totalità, ma il rapporto è quello che è, ma come diceva in matematica ci sono queste cose.
Il rapporto?
Sai, non si può uscire,
no, me la ripeto.
Cosa.
Me la ripeta questa frase capitale che sono due secoli che non viene detta. Lo dica, la ripeta. Com'è?
Il rapporto è quello che è.
Oh, ma se si riuscisse a capire questo. Se si riuscisse a capire questo.
Di te, perché sei ridicolo e simpatico, eri povero, eri. Non lo sapremo mai.
Perché tu sei quello.
Basta, è una cosa che non
c'è. Esatto. Ma infatti la Capriola, secondo me, ha fatto un esempio stupendo. Significando questo concetto, lei ha detto, bisogna metterci in un atteggiamento mentale per il quale, quando è introdotto dalla fisica dell'ultimo secolo, per il quale non ha senso considerare un fenomeno scisso dal suo osservatore, cioè il fenomeno e l'osservatore interagiscono reciprocamente modificandosi. Noi non possiamo sapere se il fenomeno osservato da me sarebbe tale se io non lo osservo, potrebbe anche non esistere, cioè il fatto di osservarlo gli dà realtà. E questo secondo
non
me
è esattamente. Il non è il fatto di osservarlo di dare realtà, prende realtà la relazione. Questo è il fatto essenziale. Prende realtà la relazione. Non è perché altrimenti sarebbe
quella idealista.
O sarebbe il relativismo sciocco per cui dice esiste solo perché io lo vedo. No, col fischio.
Però ci vuole del coraggio, perché può esserci una relazione di odio.
Una relazione di odio? Lei che cosa ha fatto? Lei che cosa ha detto così? Qual è questo? Quale grande romanzo si conclude così? Quale grande romanzo si conclude così? L'étranger. Nello straniero di Camus, lo straniero di Camus finisce perché lui, che è straniero a tutto, vede un rapporto ed è quello del suo coinquilino col suo cane. Un rapporto d'odio, ma senza il quale nessuno dei due poteva vivere. Ma almeno era un rapporto.
Beh.
Era stupendo. Grazie.
Arrivederci, grazie. Ah.